Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao, questo è il Pointer Podcast, puntata numero 162 del podcast in cui trattiamo di scienza, tecnologia e innovazione. Io sono Luca e con me come sempre ci sono Alessandro. Ciao Alessandro.
Ciao Luca.
E Eugenio. Ciao Eugenio.
Ciao Luca, ciao Ale.
Puntata di nuovo in cui siamo soltanto noi tre, dopo quella della scorsa settimana che è stata molto 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 interessante per noi durante la registrazione, spero che sia stata piacevole anche per voi durante l'ascolto. Siamo riusciti a mettere insieme tre personaggi molto molto interessanti che hanno secondo me portato punti diversi, punti di vista anche diversi tra loro se vogliamo. E se chi ha ascoltato quella puntata volesse farci sapere un po' cosa ne pensa della puntata, Alessandro, dove ce lo possono far sapere?
Ce lo possono far sapere sulla nostra fantastica chat su Telegram, chiamata Pointer Chat, e lì troverà un sacco di persone con cui parlare di scienza, tecnologia, programmazione e tantissimo altro.
E invece se vogliono lasciarci una recensione, Eugenio, dove ce la possono lasciare?
Ce la possono lasciare su Spotify, ma senza il testo, mentre a noi ci piacciono quelle su Apple Podcast, perché ci potete scrivere anche delle cose carine o molto brutte, questo dipende da voi, noi preferiamo quelle carine. E se la lasciate, ve la leggiamo in puntata, chiaramente.
Non l'abbiamo preparata questa introduzione così, in realtà è stata tutta improvvisata. Io avevo soltanto detto reggete il gioco e cercate un po', quindi ma se vi è piaciuta la facciamo anche le prossime volte. Magari cambiamo un po' ogni tanto, perché sennò diventa noioso.
Luca ha deciso di interrompere il benvenuti e bentornati dopo 160 puntate. l'ha fatto per la prima volta, l'altra non mi ricordo l'ordine come usciranno.
Nella puntata che abbiamo registrato ieri, ma che uscirà la prossima settimana.
Ok, e io sono rimasto un pochino sbigottito, mi sono chiesto ma siamo veramente al Pointer Podcast? E poi no, è stato...
È il podcast che parla di innovazione, tecnologia e scienza.
Che mi piace davvero, devo essere onesto, si adatta molto di più a quello che siamo, quindi...
sì a quello che siamo anche forse diventati, no? Nel tempo abbiamo un po' cambiato le tematiche trattate, no? Siamo diventati un po' più, forse meno solo tecnologia ma più scienza in generale, innovazione. Ci abbiamo tanti temi diversi insomma che trattiamo, e è bello anche secondo me spaziare e non avere soltanto un tema comune un po' a tutte le puntate, altrimenti diventiamo anche noiosi. Ci annoiamo noi probabilmente e vi annoiate anche voi che ci ascoltate.
Vero, concordo.
Per non annoiarvi, iniziamo allora subito con gli argomenti di questa puntata. Cercheremo un po' di toccarne due principalmente in realtà, e poi sul finale, se ci rimane tempo, se non abbiamo parlato troppo, abbiamo qualche pointer pix, non tantissimi in realtà, l'abbiamo spostati alla fine perché ci siamo resi conto che forse è meglio metterli alla fine che all'inizio e buttarci subito negli argomenti. Ce ne abbiamo uno grande che è un argomento riguardante Threads, l'app rilasciata da Meta qualche giorno fa, e ce n'è uno un pochino più piccolo che riguarda un tema che ho scoperto qualche giorno fa e che oggi mi è ritornata alla mente leggendo un altro articolo. E si parla di machine learning, cioè noi siamo abituati a sentir parlare di machine learning, no? Quindi ormai è famosissimo, se ne parla ovunque, viene utilizzato ovunque. Cosa si fa? Si cerca di fare in modo che un software possa diventare in qualche modo, tra virgolette, intelligente, e quindi magari dandogli degli esempi, impari da quegli esempi a fare delle previsioni o a riconoscere in qualche modo quegli esempi che ha visto, in modo che poi possa generalizzare nel momento in cui vede altri esempi. Qui invece si parla di machine unlearning, quindi un tentativo di far scordare qualcosa a un modello che ha imparato qualcosa. Perché questo può essere utile? Perché chiaramente questo tema è stato, credo che ci si faccia già ricerca da un po' in realtà, ma l'ho visto perché Google ha aperto una challenge che riguarda proprio questa tematica. Mi è tornato in mente oggi in realtà perché ho letto un articolo in cui si parlava del language model, credo si pronunci Llama, quello di Meta, il language model open source di cui avevano poi diffuso in rete anche i vari pesi, e quello che è successo è che praticamente loro nel paper parlano proprio di quali sono i dati che hanno utilizzato per fare il training di questo modello, e fanno una cosa, hanno detto che praticamente hanno utilizzato come dataset di libri il progetto di Gutenberg, che è un progetto che contiene libri senza copyright, quindi libri che puoi leggere liberamente online, quindi ok, ma c'è anche un altro servizio che hanno nominato, che è questo Bookstree, e questo Bookstree in realtà contiene anche materiale che è coperto da copyright. E quindi praticamente quello che è successo è che ci sono alcune persone, tra cui questa Sarah Silverman, che io oggettivamente ammetto la mia ignoranza, non la conoscevo, però ho cercato un po' poi online, e da quello che ho capito dovrebbe essere una stand-up comedy, credo.
Infatti il nome mi ricordava qualcosa, forse l'avevo letto su qualche titolo scorrendo da qualche parte.
Sì, e praticamente ha denunciato comunque OpenAI e credo anche altri modelli in realtà, altri produttori di modelli, perché hanno violato il copyright di alcuni lavori che sono finiti all'interno di questi dataset. E questo è un problema che si verifica, perché appunto ne parlavamo anche nella puntata che abbiamo fatto poche settimane fa riguardo alla privacy. Cosa succede se io mi accorgo che un mio dato, un qualcosa di mio è finito all'interno di questo dataset di train, di questi modelli? Non c'è nulla che io posso fare per farlo togliere, no? Non è come, ok, rimuovi questa foto dal tuo sito perché non voglio che ci sia. Diventa una cosa un pochino più complicata. E quindi da qui sono ritornato a questa challenge di Google che ho visto qualche giorno fa, un paio di giorni fa, in cui in pratica hanno aperto questa competizione a tema machine learning, quindi stanno una competizione su Kaggle, e stanno cercando di trovare dei metodi che possano permettere a questi modelli di scordarsi le cose che hanno imparato. Ovviamente la cosa più semplice che puoi fare è prendere il dataset originale, allenare il modello, poi accorgerti che magari alcune immagini le devi togliere le immagini da quel modello e rifare il training. Ovviamente questo c'ha un costo che non è sostenibile, perché se questa cosa la moltiplichi per tante volte in cui tu magari vuoi eliminare un'immagine, è chiaro che diventa una cosa che non è sostenibile, soprattutto se consideriamo quanto costa allenare un modello di queste dimensioni, come può essere quello di ChatGPT per esempio. E quindi si deve trovare una soluzione migliore, e ci sono anche altre possibilità che loro menzionavano, oltre a questa in cui tu cerchi di semplicemente rifare il training del modello. Ne menzionavano una che è praticamente l'aggiunta di rumore sui vari pesi, e questo dicevano, ok, sì, questo potrebbe funzionare, ma allo stesso tempo perdi in accuracy, quindi anche lì guadagni da un punto di vista, ne perdi in un altro. E la cosa che mi ha poi diciamo interessato un po', perché è una cosa su cui lavoro anche io un pochino, è il fatto che alla fine di questa competizione, che tra parentesi vi verranno dati, se qualcuno vuole partecipare, vi vengono dati delle immagini di facce, e quindi poi voi dovete fare il training di un modello su queste facce, e poi vi viene detto quali eliminare, in modo tale che dobbiate trovare un modo per eliminare le facce che sono state richieste, insomma, che vengano eliminate senza rifare il training. Come fanno a verificare che questa cosa sia stata fatta e che abbiate trovato un metodo per fare questo machine learning? Usano una tecnica che si chiama membership inference attack, cioè quello che fanno è cercare di attaccare il modello e vedere se con questo attacco tu riesci a inferire che i dati di questo forget set, quindi i dati che dovevi rimuovere, sono ancora nel dataset o meno. Quindi se questo attacco fallisce, vuol dire che i tuoi dati non sono più all'interno, cioè l'attacco non è più in grado di verificare che quei dati che tu dovevi rimuovere sono effettivamente all'interno, sono ancora all'interno del training set, o comunque sono ancora qualcosa di interno al modello, qualcosa che il modello ha ancora al suo interno. Quindi se fallisce sei riuscito a vincere la challenge. Voi non avevate sentito mai parlare di queste cose? Vi eravate posti, diciamo, il problema di come possono fare questi modelli a scordarsi le cose che hanno imparato?
Trovo questa cosa fantastica, perché se vi ricordate quando uscì OpenAI facemmo una puntata dove parlavamo del fatto che questi modelli potrebbero essere allenati su robe protette da copyright, e quindi magari potrebbe essere nascere in futuro l'esigenza di trovare un modo per... al tempo si parlava di far pagare magari alle aziende che hanno usato cose protette dal copyright senza autorizzazione, e però ti serviva un algoritmo che identificasse che effettivamente un certo modello aveva imparato su roba protetta da copyright. Trovo estremamente interessante che hanno un po' diciamo deviato la traiettoria di questa cosa che stavamo parlando in ok, non sanzioniamo, non facciamo delle sanzioni, perché probabilmente è poi impossibile, cioè credo che sia molto complicato come cosa, ma offriamo delle soluzioni che permettono ai modelli di scordarsi su richiesta. Quindi immagino proprio un servizio del tipo, io ho il mio modello, cioè o meglio l'azienda ha il suo modello, io identifico che quella modello ha una roba che utilizza a me, sarebbe estremamente complicato che io vada a fare causa a un'azienda, a una big tech, quindi ha molto più senso andare a dire, come succede normalmente su internet, chiedere cortesemente se quel dato venga rimosso. In qualche modo lo stanno facendo anche così. Poi ti devi fidare che effettivamente riescono a rimuoverlo dai paesi, che non credo sia un'operazione abbastanza complicata, però
non ho proprio idea di come possano fare quella cosa, perché ok, l'attacco è in grado di verificare se, cioè l'attacco ti dice questo dato era nel training set o no, però tu in qualche modo, secondo me, più che non, vado un po' per intuito, nel senso, tu a seconda di come lavori su questi pesi, quello che fai non è eliminare del tutto il fatto, cioè non puoi fare in modo che il modello, credo almeno, non puoi fare in modo che il modello faccia finta che non l'ha mai visto, ma che la presenza o meno di quel dato non influenzi l'output.
No, allora, senza averci ragionato troppo, io davo per scontato che questo, un sistema per rimuovere dei dati ci fosse già, anche perché al solito, nel momento in cui una roba della portata che ci ha avuto i vari GPT-3, 4, eccetera, eccetera, viene commercializzata e fai pagare le persone, e sai benissimo che lei è allenata su roba coperta da copyright, ma aspettavo che se fossero già tutelati dal punto di vista della rimozione, e invece no, e mi sorprende. La seconda cosa, sono d'accordo con Ale, che è... per loro un buon metodo, secondo me, quello di dire alle persone: ok, vedete se vi abbiamo incluso nel training, in caso segnalateci che vi togliamo. In realtà, però, secondo me, alla base loro credo sappiano se hanno allenato su qualcosa con copyright o meno, no? Cioè, mi sembra io intanto alleno su tutto quello che c'è col copyright, guadagno su tutto quello su cui ho allenato, poi se te ne accorgi segnalamelo che te lo tolgo, perché comunque sono troppo grosso per farmi far causa, a meno che non sei Netflix, allora te distrugge, però cioè per tutti gli altri è un segnalamelo che gentilmente te lo tolgo, e boh, va bene, però
mi trovi d'accordo effettivamente, nel senso che è molto più comodo. Allora, io posso accettare anche che magari non è così semplice andare a selezionare i dati su cui allenare, sono tantissimi, e quindi magari andare a controllare per una roba che si deve, un campo che si deve muovere così velocemente su ogni documento, se è protetto a copyright o meno, magari quello che fanno proprio il giochetto che stai dicendo te, cioè intanto faccio senza chiedere il permesso e poi dopo chiedo scusa in qualche modo.
Assolutamente sì, ci sta. Cioè, capisco loro, capisco anche di là. Cioè, ma in realtà, secondo me, ci sta tantissimo l'allenare su tutto il copyright. Mi sorprende forse che abbiano rilasciato al pubblico con pagamento prima di averci un sistema per disimparare delle informazioni o, diciamo, prima di queste cosine. Però, evidentemente hanno ragione loro, perché sono un bel po' lì dentro, quindi...
Sapete una cosa? Sono molto curioso. Andando su Google Scholar, se ci sono già articoli che si chiamano magari machine learning, perché è
ma
molto
sì, positivo. Penso che in realtà sia già, cioè non credo che nel post in cui annunciavano questa cosa qualcosa citavano, non so se di machine learning o di citavano qualcosa su membership inference, più che altro. Non so, ora non mi ricordo se ci devono anche qualcosa di machine learning. Una cosa che volevo aggiungere è che con queste tecniche che loro probabilmente indicavano di aggiungere il rumore, ok, perdi l'accuracy, però praticamente quello che succede è che tu l'avere o non avere un dato all'interno del dataset non ti dovrebbe creare differenze poi nell'output. Ora, questa cosa non so bene. Questa è una domanda interessante che in realtà mi sto facendo a me stesso adesso, a cui non c'è una risposta. Non so bene come questa cosa poi si sposi col fatto che il modello è generativo, quindi, cioè, invece di dirti è un cane o è un gatto, ti genera qualcosa sulla base comunque di quello che ha visto. Quindi c'è comunque probabilità che ti generi qualcosa, sia se ha visto cioè, l'obiettivo quindi è avere tipo una frase generata nello stesso modo, sia se tu hai un libro all'interno del dataset o se non ce l'hai. Quindi, sì, ok, no, era giusto il ragionamento tra me e me. Non so se c'ha
No, no, sì, ho
senso.
capito cosa stai dicendo. Tra l'altro, cioè, è una challenge molto interessante che fa vedere un'emergenza, no? Quando comunque Google fa questo tipo di challenge, fa emergere il fatto che ci cercano qualche soluzione creativa per risolvere questo problema. E l'aggiungere il noise, sì, sicuramente, infatti, crea dei problemi sull'accuracy. Sarebbe interessante se, infatti, in qualche modo puoi andare a blurrare l'immagine, la codifica dell'immagine sui pesi. Però cosa vuol dire anche questo? È in realtà
Ma
aggiungere
la
noise,
cosa
forse.
questa qua dell'aggiungere il noise è una cosa che in realtà si fa perché, cioè, questa cosa qua la faccio usando per esempio dei sistemi di differential privacy che funzionano in modo tale che tu, se attacchi il modello con un attacco di questo tipo, membership inference che avevo nominato prima, tu se fai l'attacco al modello, l'obiettivo di utilizzare differential privacy all'interno del training del modello è che tu o attacchi il modello in cui usi un'immagine o attacchi il modello in cui non l'hai usata, non c'hai un miglioramento, diciamo, dell'attacco, non vedi differenze, perché con questa differential privacy quello che fai è evitare cioè limitare l'importanza dei vari singoli dati di training in modo tale che l'assenza o la presenza di un dato di training non ti stravolga poi l'output. Quindi se io tolgo la mia immagine dall'output, l'esempio classico che si fa è se io tolgo i miei dati sanitari dal modello e poi il modello cambia completamente l'output di una certa previsione, oppure li rimetto e cambia completamente, posso inferire qualcosa sui miei dati. Quindi questa cosa di aggiungere rumore è una cosa che si fa e ovviamente sì, ne perdi in utility, quindi in accuracy del modello.
Cioè, mi stai dicendo che supponiamo di avere un modello dove non ho inserito quel dato sensibile e un modello dove ho inserito quel dato sensibile, ma ci ho messo poi il noise per oscurarlo. Mi stai dicendo che quello dove non c'è mai stato quel dato è più performante di quello dove c'è stato il noise.
Aspetta, allora, se tu aggiungi rumore, l'accuracy un po' cala. Poi dipende da
Certo.
quanto l'aggiungi. Ci sono vari parametri che devi considerare. Comunque sì, in generale cala l'accuracy un pochino. Perché comunque tu stai aggiungendo appunto del rumore, quindi aggiungi il rumore sul gradiente, nello
Certo, quindi in
specifico, non sui
generale, se
dati proprio.
avessi un modello che non c'ha quel dato sensibile e fa lo stessa cosa dell'altro modello che è stato noisato, ok? Quello senza quel dato che voleva essere oscurato va comunque meglio
Cioè,
del.
se tu dici se io ho un modello senza un dato.
Esatto, che è quello sensibile che poi nell'altro modello
Ok.
era quello che volevi
E
oscurare.
poi metti un modello in cui usi quel dato, però aggiungi privacy.
Esatto. Però voglio fare privacy su esattamente quello specifico dato in qualche modo, no?
Cioè, nel senso, la privacy la fai a livello proprio di modello, non dello specifico della
Non,
specifica immagine.
cioè, non
Quindi
riesci a risalire nei pesi a un sottoinsieme, per cui
quello che cioè la differenza tra i due a quel punto è che se tu attacchi il modello senza privacy, a quel punto quel modello tu non c'hai dei limiti, diciamo, di quanto è attaccabile, di quanto questo attacco può fallire o meno. Nell'altro caso ti dice, ok, questa differential privacy ti dà una garanzia su quanto le probabilità, diciamo, di avere una certa previsione cambiano tra i due modelli, quindi tra quello in cui c'ho un dato e tra quello in cui non ce l'ho. E quindi tu hai questa garanzia che non supererai questo valore. Insomma.
Quindi sostanzialmente è una proprietà che alla fine applichi su tutto il modello e non c'hai un modo di applicarlo sul sottoinsieme del modello, che magari sai che da lì scaturisce la predizione per quel dato che vuoi oscurare.
Allora, non credo, anche perché proprio nella definizione proprio di differential privacy lui considera due dataset che chiama tipo vicini, nel senso che si differenziano in un sample, oppure nei sample di un utente.
Ok.
Quindi farlo a livello di singolo sample, non so, nel senso, cioè dovrei pensarci un attimo.
Ok. Cioè, quello che mi domando è, non è che sulla lunga questa cosa, quando magari sarà anche passata questa race to AI, in qualche modo, dove tutti stanno facendo la gara per avere il modello più performante e tutto, andare verso una direzione dove magari hai anche modelli, architetture diverse, che ti permettano in modo efficace di andare a eliminare un dato dal training set, no? Cioè, in questo momento qui abbiamo un sacco di pesi, non puoi risalire quali sono esattamente, spesso immagino non sia facile risalire esattamente al sottoinsieme di pesi, per cui ti fa una certa predizione che poi vuoi oscurare. Magari potrebbe succedere che devi andare ad identificare un'architettura che in realtà ti permette di fare esattamente questo. Non so cosa significhi.
Ok, tu dici, invece che ripensare il modello, i modelli che uso adesso in modo tale che aggiungano questa proprietà, creo proprio un'architettura del tutto nuova che mi permetta di fare questo.
Esatto. Chiaramente immagino un'architettura un po' più pesante, perché probabilmente devi tenere traccia di un po' più di informazioni che ti permettono di risalire a un certo set di magari immagini su cui hai fatto il training e poi oscurare quelle.
Ma a quel punto ti aspetti diverse architetture, oppure perché no, non vedo il motivo per tenere un'architettura come quella, che in teoria dovrebbe risolvere entrambi i problemi, e avere un'architettura invece dove è più complesso rimuovere i dati? A quel punto sarebbe quella definitiva, no? O trovi casi d'uso anche per l'altra?
No, mi aspetterei che in realtà hai semplicemente che queste di oggi sarebbero molto più efficienti rispetto a un modello ripensato dove riesce a identificare esattamente, cioè così sto parlando per,
sì, no, chiaro,
per flusso di coscienza sulla cosa. Però non lo so, questa cosa a me, questa cosa di gestione dei dati all'interno dei modelli mi incuriosisce veramente veramente tanto, perché c'è un sacco di lavoro.
No, una cosa che loro nominavano, un altro tema che loro nominavano, era quello del lifelong learning, no? Quindi tipo continual learning pure, credo. Sì. Che io non ne so molto, ma lì cercano di fare tipo l'opposto, no? Nel senso, cioè, i nuovi dati e invece di rifare il training aggiungo. E quindi loro, questo sarebbe tipo l'opposto rispetto a quello, nel senso, ho nuovi dati che devo rimuovere, invece di rifare il training li tolgo in qualche modo.
Quindi cioè dici che aggiungono sempre, di continuo?
Cioè, no, nel senso, loro lì facevano l'esempio di lifelong learning e dicevano che mi sembra, a mano che andavi avanti col tempo, avevi nuovi dati su cui volevi fare il training del modello, non rifacevi il training completo, aggiungevi in qualche modo.
Sì.
L'opposto è quello che vorrebbero fare, cioè togliere cose che invece il modello ha imparato.
Sì, però forse non è che vuoi togliere cose che hai imparato, è come se volessi togliere parti della conoscenza di base che ha quel modello per generare cose. Non lo so, forse la vedo leggermente diverso, ma non sono nemmeno... cioè, uno ci dovrebbe pensare un attimino, effettivamente. Però vedi, anche questa roba del continual learning la vedo molto, la vedo un campo interessante. A Pisa, c'è un gruppo molto forte, tra l'altro di Vincenzo Lomonaco, che abbiamo intervistato in una puntata precedente. La cosa interessante in tutti quei contesti dove magari c'hai qualche dispositivo dell'IoT che magari non può mantenere un grande modello, deve aggiornarsi periodicamente perché magari l'ambiente per qualche motivo cambia molto rapidamente o comunque le cose da riconoscere cambiano. E sì, sembra proprio che siano due opposte. Dalla parte c'è il continual learning, dalla parte c'è questi carri armati.
Unlearning.
Esatto, esatto.
Che per me è un nome bellissimo, tra l'altro.
Veramente bello.
Machine unlearning è uno dei nomi più belli che potevano dare.
Sì, sono d'accordo.
Volevo fare un'ultima considerazione su questa cosa, perché mi è, diciamo, mi sembra un po' strano che su... No, vabbè, non strano, ma nel senso curioso, che su un tema così importante Google ci abbia aperto una challenge su Kaggle. Nel senso che sembra quasi che dopo l'ultimo... Questo è quello che ho pensato io quando ho visto questa cosa, no? Durante l'ultimo periodo c'è stata, grazie al fatto che Llama è open source, c'è stata una corsa a sviluppare tanta c'è stata molta ricerca su questi temi e questo ha portato a molta innovazione in poco tempo. Questo perché questi modelli sono open source e quindi persone che magari se questi modelli fossero stati open source non avrebbero voluto fare nulla, si sono buttati in questa corsa e sono riusciti a portare innovazioni importanti. E la stessa Google, c'erano delle mail che erano state diffuse in rete qualche tempo fa, diceva che l'innovazione era arrivata a un punto in cui loro pensavano di arrivare dopo anni, e tutto questo era stato possibile grazie a tutto questo movimento di modelli open source partito con Llama, credo. E quindi magari quello che sta succedendo adesso è che, visto che ormai questo modello open source, visto che comunque hanno probabilmente si sono resi conto che non c'è soltanto la ricerca che fanno loro e che porta avanti l'IA, insomma, magari hanno aperto questa challenge anche perché pensano di poter vedere soluzioni interessanti anche da persone che magari sentono parlare dell'argomento e si interessano perché magari Google ha proposto la challenge, altrimenti magari non avresti nemmeno saputo che esisteva un tema del genere.
Potrebbe essere una questione anche di posizionamento, se da una parte c'è OpenAI, che adesso è comunque l'azienda di riferimento, no? Per quanto riguarda l'IA in questo momento, Google tirando fuori una challenge del genere dove magari potrebbe avercela anche in casa la soluzione, ma da uno spiraglio verso una roba più attenta ai dati, e quindi se posiziona in quel segmento lì come l'azienda attenta ai dati nelle AI.
È convincente come cosa, molto convincente. Sì, c'è seriamente un messaggio dietro. Sì. No, volevo avrei detto un'altra cosa, la dico, però quella tua mi convince decisamente di più. Che in realtà seguiva un po' più il filone di quello che stava inizialmente dicendo Luca, ovvero magari c'hai anche bisogno di fare una sorta di brainstorming e quindi magari raccogliendo su Kaggle un po' di soluzioni, tanto sai che il 99.9% sono cose che magari non l'avevi già fatta in casa, tutto il resto cerchi un po' quel guizzo. Sì, boh, magari sì, però mi piace anche molto di più la tua visione, magari è una combinazione di queste cose.
Sì, ci sta, ci sta.
Abbiamo parlato un po' di privacy, e quindi possiamo, secondo me, buttarci sul secondo argomento della puntata, che con la privacy un po' c'entra in realtà comunque, perché vorremmo parlarvi dell'app del momento, del social network del momento, che è Threads di Meta. Allora, qui siamo in tre, due hanno provato Threads, uno no. Quindi due daranno le loro prime impressioni da persone che hanno provato il social network, una da persona che dall'esterno ha visto un po' questi ultimi giorni. Non so se vuoi cominciare tu, Alessandro, a darci un po' le prime impressioni da... Non so quanto l'hai usato in questi giorni, quanto l'hai potuto vedere, quello che succede su Threads.
Allora,
non so se prima vogliamo introdurre che cos'è, però, perché non abbiamo ancora detto, magari c'è qualcuno che non lo sa.
Aspetta, ti dico questa perché mi metto esattamente in quella posizione lì. Mi sveglio la mattina, non so quando era, vedo questa chat tra Luca e Nicola Corti, che stavi parlando di Threads lì, o sbaglio?
Sì,
sì, me la ricordo anch'io.
Ma era Threads l'app, giusto?
Sì.
Ok, no, no, perché avevo letto semplicemente tirato giù il menu a tendina, okay. Non avevo ancora aperto il messaggio, e ho detto, parlano di thread, magari c'è stata un'integrazione strana su qualche framework, e non capivo, dopo un pochino sono arrivato al fatto che stavamo parlando dell'applicazione di Meta, ecco. Quindi Lu, se vuoi introdurla.
Sì, 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 allora, praticamente cosa è successo? Qualche giorno fa, partiamo dalle origini, un paio di settimane fa, Elon Musk è impazzito un po' più del solito, un fine settimana, cioè, e ha cambiato alcune politiche di funzionamento di Twitter, quindi ora praticamente ci abbiamo che alcuni i tweet non possono essere visualizzati, non so se poi l'ha tolte queste limitazioni, alcune forse sì, i tweet non possono essere visualizzati se non hai un account Twitter, aveva messo anche delle limitazioni che queste credo abbia tolto sul numero di tweet che potevi visualizzare in un giorno, ovviamente
perché
cambiava
perché quelle portavano alla morte praticamente,
esatto. Quello dipendeva anche un po' da quanto tu pagavi, nel senso gli abbonati ovviamente vedevano più tweet, e tutto questo è stato giustificato dal fatto che si voleva proteggere dai bot. Poi in realtà sono uscite notizie anche online in cui dicevano che in realtà non aveva pagato AWS, Google Cloud Platform, quindi diciamo che non lo so se effettivamente ha pensato ai bot, poi ha fatto un tweet in cui diceva tipo vi sto salvando da dipendenza da Twitter, uscite, cose così. Vabbè, sfruttando il momento, Meta secondo me ha proprio corso tantissimo per rilasciare un'app che è Threads, che è fondamentalmente un clone di Twitter, ve lo vediamo anche da... quello che puoi farci, nel senso, oltre al fatto che puoi scrivere dei messaggi, quindi è sempre una piattaforma, diciamo, di microblogging, messaggi brevi, non so se c'è un limite ai caratteri, credo di sì, poi ci sono i soliti tipi di interazioni, quindi rispondi al post che scrive una persona, lo riposti, metti il cuoricino, però perché dico che è corso? Perché secondo me c'è stata proprio un volersi sbrigare, il voler pubblicare il prima possibile quest'app, che chiaramente non è completa perché c'ha tante cose che mancano, ma questo poi magari lo diciamo dopo nelle prime impressioni. Quindi, se vogliamo rispondere semplicemente a cos'è Threads è la nuova piattaforma di Zuckerberg, quindi di Meta, che si vuole un po' opporre a Twitter e che nasce probabilmente perché Twitter è ormai controllata da Elon Musk e quindi ci sono stati una serie di problemi che non stiamo qui a ripetere. L'ultima cosa che dico, e poi lascio la parola a Alessandro con le sue prime impressioni, l'app dovrebbe, ora ancora non lo supporta, ma in futuro supporterà anche supporterà il protocollo ActivityPub, che è quello su cui si basa anche Mastodon, di cui abbiamo parlato in passato, e quindi dovrebbe entrare tra queste app che funzionano nel Fediverso. Al momento non è ancora funzionante in questo modo, quindi anche lì, secondo me, anche per questa ragione, hanno corso per rilasciare il prima possibile qualcosa. Tu che ne pensi?
Allora, l'ho aperto veramente due volte, quindi ogni mia impressione è dettata dal poco utilizzo. La prima è che se apro Twitter e apro Threads e scorro tra le schermate sul cellulare, avrei difficoltà inizialmente a capire qual è l'uno o l'altro, nel senso che comunque la struttura mi sembra piuttosto simile, chiaramente l'interfaccia grafica è leggermente diversa, però vedo quella struttura a Twitter. Non sono mai stato un grande fan di Twitter, non l'ho mai usato troppo, quindi non riesco a dargli più di tanto valore, so che molte persone lo usano quotidianamente, tutto il resto. Su Threads rivedo un altro Twitter e quindi non mi ha veramente preso, dovrei studiarlo meglio, dovrei viverlo un po' di più come social. La cosa divertente è che mi sembra così che Musk fa ehi, Zuckerberg fa si è aperto un segmento di mercato, comunque ci sono create un po' di persone interessate che si sono stufati di Twitter, ma Twitter gli piaceva come struttura, quindi facciamoci noi quelli belli e raccogliamo tutte queste persone che saranno sfiancate di Twitter. E poi qualcuno gli fa nell'ufficio ehi, però noi siamo Meta, quindi dobbiamo avere questa idea del metaverso. E allora fanno, nessun problema, c'è il Fediverse, diciamo che ce lo implementeremo in questa applicazione. Quindi, boh, non lo so, ecco, questo è il battuta più o meno su quello che mi sembra di vedere.
Avevi detto che secondo te c'era, cioè, avevi scritto una cosa che secondo me valeva la pena riportare anche in puntata, non so se te sei dimenticato o se
allora no, non me la sono dimenticata, okay. Volevo tutelarmi dal fatto che se un domani magari Meta mi fa un'offerta di lavoro io ci potrei comunque andare, indipendentemente da quello che sto per dire ora, però l'affermazione è...
ascolteranno questa puntata.
Ti immagini? Sarebbe divertente però.
Finirà in realtà nel loro modello probabilmente di generativo perché finirà sicuramente lì dentro, anche la trascrizione la faranno loro.
Allora, chiaramente è un'impressione molto esterna, quindi lascia un po' il tempo che trova, ma da quando c'è stata questa migrazione da Facebook a Meta, mi sembra che invece da ricercare un'identità la stia sempre più piano piano perdendo, nel senso che Facebook era chiaro cosa fosse, ti sei aperto, hai fatto un cambio di rotta pazzesco, che per una big tech di questo calibro cambiare un nome e dare una mission nuova è una cosa molto, molto grande. È che vedo in qualche modo Meta circondata, ovvero ti sei fatta sostanzialmente promotrice di questo metaverso, che chiaramente nessuno sa cos'è, bla 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 e quant'altro, non ci interessa, e ti sei focalizzata sulla realtà virtuale in qualche modo, AR e VR. Fai Oculus, sembra che tu investa abbastanza in quella direzione, poi non so quanto effettivamente, quale sia rimasto il loro business centrale, non so nemmeno quanto effettivamente gli porti l'investimento sulla realtà aumentata e la realtà virtuale oggi, dato che mi sembra un mercato che deve sempre effettivamente partire per tanti motivi, costo degli Oculus, definizione bassa degli Oculus stessi, perché quanto siano costosi e tutto, ancora non hai quell'effetto di completa immersività dal punto di vista della risoluzione. E a un certo punto quello che succede è dove avevi trovato la tua posizione, ovvero io sono metaverso, arriva Apple e ti fa: ehi, ma tra AR e VR c'è la mixed reality e noi la facciamo molto molto bene. Quindi questa cosa qui, secondo me, secondo me per loro è stato un grande problema da un certo punto di vista. E io non c'ero nella puntata del visore, ci sarei voluto essere, ma purtroppo non sono riuscito.
E quello che volevo una dire... quando lo compri.
Ah, quello sicuro. La cosa che io trovo geniale in tutto in quel visore, intanto la percezione che ho è i materiali molto buoni, cioè ho una garanzia di Apple, che non l'hai visto i materiali, ma vedi tutto il resto che fanno e quindi ok. Ma la vera killer feature, secondo me, era quella cazzo di manopolina che ti cambia, esatto, che ti regolava l'intensità della realtà aumentata con quella virtuale, che sembra una cavolata, ma è esattamente lì in mezzo che si posiziona Apple, dove non c'era andata Meta, e se funziona bene, non ti dico che è quella che cambierà e permetterà a tutti di usare l'Oculus, perché comunque la barriera d'ingresso per il costo è tanta, ma sta andando incontro alle persone che non vogliono distaccarsi veramente con il mondo in qualche modo. Però sì, ecco. Quindi, ricollegando tutto, c'hai da una parte Meta che col visore di Apple probabilmente ha preso una buona batosta, poi vedremo cosa succederà effettivamente. C'hai Threads che mi sembra una sciacallaggio del mercato su un qualcosa che ha perso traction da un'altra parte, che ci sta, no? Ha totalmente senso, però nel complesso vedo una perdita di direzione, ecco.
Quando parli di qualità dei materiali Apple, io mi sono ricordato soltanto la tastiera dei vecchi MacBook che ho cambiato due volte, quindi non lo so.
Sì. Per 3.500 euro sono fiducioso che...
Anche quello
che quel Mac costasse euro. Molto meno,
è vero, avete ragione.
Quindi non sono...
Avete ragione.
Però diciamo che chi faceva quelle tastiere, chi progettava quelle tastiere non c'è più.
È vero, anche quello. Magari hanno preferito una cosa funzionante che bella. Oddio, sì. In realtà hanno fatto entrambi, forse.
Sì, però... è veramente bello.
Però...
Però io sono d'accordissimo con quello che diceva Ale, mi sembra anche a me che stiano mettendo la fish ovunque possono mettere la fish, perché il punto centrale su cui avevano puntato sta un po' cadendo in questo momento. E, però butto lì un ragionamento, poi entriamo nel vivo dei Threads, però Twitter secondo me è sempre stata una grande idea, data in mano a un'azienda che mi è sempre sembrato non ci avesse un interesse o una capacità di portarlo a fare numeri clamorosi come era come è Facebook, no? Cioè alla fine Instagram c'ha 1,5 miliardi di utenti, Twitter ce n'ha tantissimi di utenti, però non è mai riuscito a raggiungere il mercato mainstream dei social. Ora, Meta non è proprio l'azienda dei sogni, però c'ha comunque quel 1,5 miliardi se non più di utenti tra Facebook e Instagram, e ogni volta che un tizio se accede a Threads arriva la notifica su Instagram che quel tizio ha usato Threads. Ora, se riuscisse a convertire una buona parte degli utenti di Instagram su Threads...
È vero, rilancio con questa cosa, che il target di Twitter, era un po' quello che dicevi te, era un target forse di persone diverse... Non lo so, o forse creavo molto bene delle bolle, perché...
È vero.
C'è anche questa cosa qui che so, comunque, persone che magari... Io vedo Twitter come un posto... però questa è una bolla, chiaramente. Di persone informate, poi chiaramente c'è molto programmazione, persone... Però so che ci sono anche molti altri. Sì, no,
nel senso che ma secondo me è abbastanza così, ma perché Twitter non è mai riuscito ad arrivare al mainstream. Cioè, guardate adesso, mo che Facebook è diventato ufficialmente il social dei vecchi, nonostante io ogni tanto continuo ad utilizzarlo, ma è un social che è morto per la maggior parte dei giovani. Instagram viene usato tantissimo nel modo sbagliato, secondo me. Quante volte vi trovate la foto, poi aprite la descrizione della foto e vi trovate un papiro lungo un chilometro che devi leggere, perché quella roba lì sarebbe dovuta stare su Facebook, ma visto che Facebook non lo usa nessuno, sta su Instagram. Secondo me, se riescono a spostare il pubblico di Instagram su Threads, se Twitter ci fosse riuscito anni fa, sarebbe una buona via di mezzo tra Instagram e Facebook, e sarebbe un bel posto anche per parlare di altro e non solo di programmazione o simili.
Non credi che la forza di Twitter è proprio il fatto di non essere mainstream?
Ci ragionavo mentre lo dicevo e probabilmente sì. Però sì, non lo so, cioè è la forza per una bolla, poi però l'utente che non è necessariamente super interessato a quella bolla c'entra una volta, c'entra due volte e poi non c'entra più.
Ma l'impressione infatti... è che secondo me comunque, nonostante tu dici ok, c'ho 1,5 milioni di utenti su Facebook e su Instagram, però so due social secondo me molto diversi da Twitter e quindi anche da Threads. Instagram è un qualcosa di molto rapido, nel senso che vedi la foto, vedi la stories, vedi il reel, però non è un qualcosa che necessita attenzione comunque. Cioè nel senso, tu vedi la foto, non è che devi fermarti necessariamente a leggere. Quante volte leggi il post? Io poco.
A me ogni tanto mi capita.
Ok. Facebook all'inizio magari era più un... c'ho una cosa stupida, la condivido. C'ho un video, lo condivido. Poi nel tempo in realtà io vedo sempre meno persone condividere qualcosa su Facebook, scrivere qualcosa su Facebook. Persone nel senso utenti reali, ma più, che ne so, la pagina che seguo scrive qualcosa.
Sì, è vero.
Ok, e lì quindi è un qualcosa che mi ci vado perché magari ho le mie pagine che seguo, che ne so, sportive, le notizie, non lo so, le leggo, le vedo lì, ok? È una sorta di aggregatore. Twitter è un qualcosa di diverso perché comunque le persone che stanno lì scrivono riguardo a un tema che magari ti interessa, quindi hai scelto di seguire quelle 10 persone perché parlano di un tema che ti interessa. Lo fanno in poche righe. Però non ho mai visto, diciamo, persone che magari all'epoca utilizzavano Facebook passare a Twitter e usarlo attivamente, nel senso che magari avevano l'account ma non lo usavano mai, non scrivevano tweet. E allo stesso modo, secondo me, questa cosa poi si verificherà anche su Threads. Persone che magari si iscriveranno perché hanno visto che si sono iscritti gli amici, che avranno l'account Threads, ma poi effettivamente quante persone che conoscete avevano un account Facebook e scrivevano su Facebook, hanno un account Instagram e mettono foto e storie su Instagram, magari hanno anche un account Twitter e scrivono attivamente qualcosa su Twitter.
Guarda, io pochissime, quasi nessuna, però in realtà penso che sia riconducibile al fatto che io non pubblico su Instagram, però la persona che pubblica su Instagram lo pubblica perché c'ha il gruppo d'amici che sa che guarderà qualcosa, no? Invece su Twitter mi sembra che anche chi scrive parecchio, o gli utenti normali che non c'ha un grosso seguito, dato che non c'ha il contorno di amici che ti seguono, sia una gara a essere il più brillante possibile per poter ricevere attenzione su gli argomenti in tendenza, quindi tutti puntano alla roba brillante, così la gente ti ritwitta, ma non c'è mai il contenuto fatto per gli amici che ti seguono, perché non ci stanno gli amici, perché non è mainstream.
E c'hai ragione, ma questo secondo me è anche il motivo per cui io o anche altre persone probabilmente andavano su Twitter a scrivere cose che magari sapevi che le persone su Facebook con cui eri amico nella vita reale non avrebbero capito, o comunque non interessavano. Ma su Twitter, magari, visto che ti seguono persone che comunque ti seguono perché magari gli interessa quello che scrivi, invece c'hanno interesse a leggere. Cioè io su Facebook non scriverei mai, che ne so, un post su machine learning. Su Twitter sì, anzi su Twitter non lo scrivo più perché non lo uso. Su Threads lo scriverei probabilmente, fino a quando non arriverebbero su Threads a seguirmi persone che magari conosco nella vita reale e che fanno tutt'altro, e quindi mi sentirei quasi in dovere di dire ok, non scrivo un post del genere qui sopra perché magari a loro non frega niente e mi prendono anche per scemo perché sto qui sopra su un social dove la gente mette le foto dei gatti a parlare di machine learning.
E non ti piacerebbe un mix delle due? Non sarebbe figo però averci un social dove c'hai la possibilità di entrare nella tua bolla e allo stesso tempo fatti vedere gli amici se metti la foto del gatto?
Cioè non credo che a me fregherebbe nulla di quello che magari scrive, che non so, se io seguo una persona che fa, cioè se io ho un amico che fa, non lo so, biologia o che fa l'avvocato, non mi interessa probabilmente leggere un post molto specifico sulla biologia o sul diritto. Ma allo stesso tempo, se magari metto una foto del gatto, mi piace, gli metto anche mi piace. Allo stesso modo a loro, secondo me, non interessa leggere qualcosa che io scrivo su machine learning. Mentre su un social come Twitter, o come Mastodon, o come Threads, se rimane una bolla come Twitter, invece sì, secondo me.
Ci sta, cioè è un punto di vista che c'ha senso, non lo so.
Ti faccio una domanda, perché poi l'ho usato poco. C'abbiamo un limite di caratteri anche su Threads?
Sì, ma non ti so di quanti, però, non me lo ricordo, sinceramente.
Mi domando se in qualche modo se hai una lunghezza limitata che magari è simile al Twitter, in realtà non impone alle persone di comportarsi in un certo modo, comunque pubblicare un certo tipo di cose. Non so se è un ragionamento che può portare a qualcosa, però...
Forse sì. Però in realtà poi c'è anche il discorso che magari se vuoi pubblicare un post lungo lo dividi in tanti post più piccoli, quindi cioè fai un thread, quindi
sì.
Diventa una cosa che comunque puoi...
che è una rottura di palle infinita, no, però in effetti si usa.
Ma per esempio Threads già nella sua interfaccia, no, comunque c'ha un limite, perché sono arrivato al limite, secondo me saranno tipo forse 500 caratteri, non lo so, comunque non nei 140 originali di Twitter, che poi erano diventati 280. Sì. Comunque Twitter, cioè Threads già dall'interfaccia ti dà, come anche su Twitter in realtà questo, ti dà la possibilità di creare proprio un thread, mi sembra, almeno da vedere da qui. E quindi è portato a dire ok, sì, scrivi poco, ma in realtà poi puoi anche allungare e scrivere tanti thread uno dopo l'altro. Ti do qualche impressione anch'io su quello che ho visto. L'ho usato un po', ma il primo motivo per cui non l'ho usato molto è disponibile solo da app, e io sinceramente i social network da app non è che riguardo chissà quanto. L'unico è Instagram, ma mi limito molto. Tipo Facebook non c'ho nemmeno l'app sul telefono, Twitter non lo usavo mai da telefono, Mastodon idem, lo uso sempre da browser o dall'app sul computer, quindi qui il problema è che c'hai solo l'app sul telefono, quindi già questo è un po' limitante per me. Altre cose che ho notato, il grosso problema, che in realtà ho letto adesso un post di Adam Mosseri, che è quello che si sta occupando dello sviluppo, che verrà risolto a breve questo problema, tu c'hai una home in cui però finiscono tutti i post che ti possono essere interessanti, sì, che possono essere interessanti per te, quindi non solo i post delle persone che tu segui. Questo per me anche lì è un problema, perché mi vedo cose che magari non mi interessano, ma perdo poi magari invece le informazioni post che vengono scritte da persone che seguo. E questa è una cosa che arriverà, dice, faranno la schermata in cui puoi vedere soltanto le cose che scrivono i tuoi follower. E poi altre cose, vabbè, che arrivano in realtà sono il pulsante per modificare i post e per ricercarli. Di questo non avevo sentito la mancanza. In generale sembra un'app che, come ho detto prima, è stata rilasciata molto alla svelta. Quindi magari c'è qualche funzione che manca, tipo, non lo so, l'hashtag, non puoi ancora usare il GIF, credo. Tra l'altro non supporta ancora il Fediverso, che anche lì era una cosa che ho detto, secondo me, perché hanno fatto molto veloce. E è molto simile a Instagram come design.
Allora, sì, anch'io comunque stavo guardando la home mentre stavi parlando riguardo a questa cosa, che è tutto un po' mixed, e mi domando se, vabbè, chiaramente un po' per riempire la piattaforma, dato che all'inizio c'è poche persone, mi domando se è anche un po' un modo per targetizzarti, perché qui vedo un sacco di cose a casissimo, cioè di robe che non mi interessano totalmente, non so se alla lunga in realtà stanno anche loro chiaramente incominciando ad allenarti per targetizzarti meglio, anche perché immagino che la targetizzazione che hai su Instagram loro si aspettano non sia poi lo stesso su Threads, sull'utilizzo che avrai, no? Perché sennò sarebbe un social doppione.
Probabilmente. Dipende dall'obiettivo che hanno, nel senso se il loro obiettivo è fare su Threads, cioè farmi seguire su Threads invece che le foto che mettono su Instagram, i post testuali delle pagine che seguo su Instagram... Ok, allora sì, voglio vedere anche lì le foto invece di vedere le foto dei gatti, leggerò i post delle pagine che mettono le foto dei gatti. Non so qual è il loro obiettivo finale, però.
Sì.
Comunque hanno raggiunto oltre 100 milioni di utenti in 5 giorni. Oggi è il sesto giorno che è uscito.
Considerando che in alcuni stati non è disponibile facilmente, diciamo, cioè poi arriva ma non è... Non entri e scarichi.
Tra l'altro, non so se vogliamo aggiungere qualcosa ancora sulla fase di prima impressione, se no ci colleghiamo a quello che ha detto Eugenio e cerchiamo di capire un attimo perché non è disponibile in Europa. Perché non abbiamo detto finora, ma in realtà noi abbiamo parlato di Threads perché l'abbiamo provato, ma Threads non è disponibile in Europa. Come ha detto Eugenio, si può installare in qualche modo, se avete Android trovate sicuramente l'APK online, non so adesso come ha fatto Alessandro. Se avete iOS serve un account di uno stato in cui è disponibile, quindi... O c'avete un account per esempio americano, io l'ho scaricato, non mi ricordo se l'ho scaricato perché l'avevo fatto tantissimi anni fa questo account, o era americano o era neozelandese, quindi vabbè, uno dei due, perché ce n'avevo uno americano e uno neozelandese, quindi ho usato uno dei due, fortunatamente ancora avevo i dati salvati, vedi, usare i password manager, e ho scaricato Threads quando è uscito, e non è disponibile in Europa, perché praticamente ci sono dei problemi di privacy abbastanza importanti con quest'app. Se vedete lo screenshot, se vedete sull'App Store praticamente c'è l'obbligo per le varie app di mostrare quali sono i dati che vengono a cui l'applicazione richiede l'accesso. E tra i dati a cui Threads richiede l'accesso ci sono dati di salute e fitness, dati finanziari, poi vabbè, alcuni quasi normali, non lo so, contact info, ok, user content, ok, le immagini. Però per esempio, perché richiede accesso alla history del browser? Oppure perché richiede accesso a search history? Immagino che sia tipo la ricerca delle app all'interno dell'iPhone, per esempio, non lo so. O in generale, o c'è una molto generica, sensitive info. Ok. E questo è il motivo per cui... Uno dei motivi probabilmente dal punto di vista di privacy per cui Threads non è disponibile in Europa adesso, anche perché tra l'Europa e Meta ci sono stati dei problemi, diciamo, a livello di privacy negli ultimi mesi. C'è stata, ho letto, una multa di 1,2 miliardi, quindi non pochi, insomma.
Sì, probabilmente l'avessero portato in Europa, c'era il garante che stava scrivendo il numero degli zeri per la multa.
E volevano spostare, per esempio, i dati di Facebook dall'Europa agli USA e gli hanno... impedito, E in generale, secondo me, un altro problema è che comunque l'app, non abbiamo detto, ma Threads funziona se è collegato a un account Instagram. Quindi tu devi avere un account Instagram e poi ti loghi su Threads. E quindi, secondo me, un altro problema che potrebbe esserci è che comunque tra queste due app si scambiano i dati, probabilmente, e anche lì rispetto alla GDPR, rispetto alle regolamentazioni della privacy europee, non lo so, accede a tantissimi dati che non sono tutto chiari il motivo per cui l'accede, probabilmente perché, per esempio, il motivo per cui magari accede ai dati del browser, immagino che cerchi di capire quello che cerchi e ti faccia poi vedere magari i threads più interessanti per te in base a quello. Però ci sono tante altre cose che non c'hanno, non capisco, cioè quella che mi risulta più complicata da comprendere è l'accesso ai dati, per esempio, di health and fitness, cioè perché mi devi far vedere qualcosa che è coerente con quello che scrivo nell'app salute? Non lo so, non capisco veramente questa cosa.
Vomito due cose. Una è, mi domando perché sia .net. Non lo so, mi sembra. Cioè, ci sta, però mi aspettavo un .com, ma dettaglio. L'altra cosa è, io in realtà mi sono loggato, devo essere onesto. Ho scaricato l'app da un pickup, da un mirror online che fossi stato al posto della persona che l'ha uploadata, ci avrei messo 27.000 bachi, o cioè, meglio, modi per hackerarti il cellulare, diciamo così, però mi sono voluto fidare. Ma il motivo per cui l'ho scaricata era perché, oh cavolo, piattaforma nuova, in Europa ancora non c'è, vado a fare.
Figo.
No, vado a saccheggiare username, così almeno le metto un po' in saccoccia e via. Poi purtroppo ho visto che, infatti, mi stava facendo loggare con Instagram. E quindi questa cosa non ho voluto perdere tempo a creare altri account per provarci, anche perché ora ripensandoci mi immagino che non posso prendere un username per il quale io non ce l'ho già su Instagram, potenzialmente, non lo so, da indagare. Altra cosa che volevo dire è che mi è sembrato strano che quando mi sono loggato c'era App by Instagram, una cosa del genere, non so se mi
E non
ricordo
by Meta.
bene. Esatto, non era by Meta, ma era tipo by Instagram. Dovrei riguardarci, ma mi sembra c'era un richiamo a Instagram piuttosto che a Meta. E l'ultima cosa che voglio aggiungere rispetto al discorso sui dati della salute, so che Zuckerberg ha un'azienda riguardante la gestione di roba medica, una cosa del genere di questo tipo. Quindi potenzialmente, non mi ricordo come si chiama l'azienda, scusate, ma credo che con una googlata esca fuori,
Sì,
magari
sì,
la
sì.
cerco e ve lo dico. Credo che sia anche un qualche modo poi per trasferire dati su quella piattaforma loro, comunque, tanto in Europa magari c'è il GDPR, tutta privacy, che ti blocca, magari in America lo puoi fare tranquillamente. E per quanto riguarda i dati finanziari, cioè i tuoi dati finanziari, cosa vuol dire? Cioè, mi fa.
Non lo so, immagino qualcosa che riguarda le carte tipo che hai salvato su
Quello
Apple
lì, infatti.
Wallet, non so di preciso, però mi sembrano tutti dati molto personali, molto sensibili, cioè specialmente i dati della salute mi sembrano dati troppo sensibili per. Ok, in realtà ci siamo iscritti, quindi li abbiamo già dati. È un qualcosa che un'app probabilmente non dovrebbe chiedere, e mi sembra corretto che appunto abbiano deciso di fermarsi e di dire ok, in Europa magari aspettiamo perché forse violiamo qualche regola. E quindi mi auguro che nel momento in cui decidano di portare questa app anche in Europa sia dopo molti ragionamenti al riguardo e che sia poi che supporti le regolamentazioni correnti. Tra l'altro, un'altra cosa che non abbiamo detto è che se tu decidi di cancellare il tuo account Threads, automaticamente cancelli anche il tuo account Instagram. Sono
Questa è una
legati.
bastardata. E
Questa sì.
non so nemmeno quanto sia legale in Europa una roba del genere.
Ma davvero?
Sono due app che teoricamente sono separate tra loro, ma in realtà poi sono legatissime una con l'altra, in pratica.
Però, ecco, seguendo un po' il ragionamento che facevamo prima, mettendo tutti questi pezzettini insieme, sembra che proprio sia stato fatto cioè, quando tu lanci un'applicazione, in qualche modo vuoi assecondare il mercato e che in qualche modo ti si abbracci intorno, no? Però vedo così tante forzature che sembra che hai dovuto lanciare una cosa senza effettivamente aver capito qual è il contesto. E quindi, forte del fatto che è un'applicazione molto di successo come Instagram, stai forzando le persone a rimanere dentro cioè, se tu avessi un value ben chiaro, che le persone sai che possono apprezzare, soprattutto in particolare le persone che sai che sono sul tuo Instagram, non avresti probabilmente bisogno anche di fare una cosa del binding tra... obbligare che se cancelli il tuo account su Threads, allora lo cancelli anche su Instagram. Mi sembra questa
un po' pesante.
Sì, cioè non capisco. Hai paura? Cioè mi sembra un'azienda che ha paura, ecco.
Non lo so, forse non è neanche quello, ma è comunque un'azienda che di base io non mi ricordo. Eugenio aveva letto anche un articolo al riguardo, magari poi se ci dice lui, sì. Se c'aveva anche lui qualcosa da aggiungere, perché c'ha la sua visione da persona che non ha provato l'app anche, ma che ha letto qualcosa al riguardo. Di base non è che Meta fa beneficenza, ok? Quindi quest'app ora, per esempio, dentro non c'ha la pubblicità, però non è che rimarrà, secondo me non rimarrà così per sempre, nel senso che Meta comunque alla fine deve guadagnare in qualche modo, come guadagna con Instagram, come Facebook, alla fine vorrà guadagnare anche con Threads. Ora non c'è nulla dentro, però secondo me prima o poi arriveranno.
Su questo, scusalo, è una cosa su cui Meta la direzione ce l'ha avuta sempre molto chiara, a differenza per esempio di Twitter, di Reddit. Cioè loro l'hanno sempre monetizzata sulla pubblicità, non hanno mai permesso client esterni, e probabilmente, non lo so adesso col Fediverse come faranno, ma comunque non so se permetteranno troppi client esterni di leggere il proprio feed. Probabilmente sì, però in ogni caso la direzione è quella di monetizzare.
Sicuramente, secondo me hanno forzato perché hanno visto semplicemente un social che è Twitter molto in difficoltà, e quindi hanno detto: adesso sfruttiamo questo momento, ci prendiamo l'utenza di Twitter e la portiamo da noi. Magari gli facciamo vedere che il social funziona bene, che non c'è pubblicità, che funziona tutta la grande, che è tutto meglio di Twitter, ma poi ci dobbiamo sempre ricordare che comunque Threads, l'azienda che sviluppa Threads, è comunque quella che ha sviluppato Facebook, con tutti i problemi che ha causato Facebook negli anni, con tutti i problemi che c'ha ancora Facebook, ok? E anche un'altra cosa che leggevo riguardo a come tipo loro... questa cosa non l'ho approfondita, però secondo me anche questa è una cosa che va rivista bene, e riguardava tipo la gestione di news su questo tipo di social. Loro, da quello che ho letto un po' di sfuggita, che in realtà si cerca di creare un'isola felice tipo TikTok, in cui non diventa un qualcosa in cui magari vuoi commentare notizie o qualcosa, diciamo, di, non lo so, politica, notizie d'attualità. Era una cosa più, non so come spiegarlo, meno seria, tra virgolette. C'erano alcuni tweet, alcuni post al riguardo, e quindi secondo me di base c'era una cosa che avevo letto, era che pensa quanto si sta facendo odiare Elon Musk se 100 milioni di persone hanno deciso di spostarsi da lì e di iscriversi subito su Threads, scordandosi che comunque dietro a Threads c'è Zuckerberg, che comunque dei danni oggettivamente li ha fatti negli anni, no? Insomma, penso basta pensare, non lo so, a tutto il fatto che tutti questi social network hanno portato poi a tutti i discorsi su misinformation, fake news, che negli anni non è mai riuscito effettivamente a risolvere, no, questo problema.
Ma quegli utenti che dici, cioè il dato è delle persone che sono migrate da Twitter a Threads, o il numero di utenti totale?
100 milioni di utenti... l'hanno scritto che si sono registrati, però okay. Quanti effettivamente hanno un account Twitter ora, questo magari loro lo sapranno, l'avranno fatto, certo. Non so, verifiche incrociate, non so quello che possono fare.
Sarebbe interessante.
Sì, questa sarebbe una cosa molto interessante. Sarebbe interessante capire quanti utenti c'ha Twitter, e anche quanto è variato tipo il traffico di Twitter in questi giorni, no? Nel senso, c'è stato una diminuzione, è uguale? Cioè, ci ha avuto un impatto su Twitter il fatto che Meta abbia rilasciato Threads?
Poi comunque penso che a prescindere che ci abbia un account Twitter o no, l'abbiamo già vista la migrazione, no? Con Mastodon già la gente si era iniziata a spostare. Secondo me C'è la novità del social network, e quindi ogni volta che esce un social network, soprattutto se viene da un'azienda come Meta, chiaramente c'è la corsa a vedere come funziona. Però secondo me c'è anche tanti utenti che cercano una nuova casa al posto di Twitter, che comunque dei danni ne sta facendo.
Mi sembra che più andiamo avanti col tempo e più, soprattutto per problemi legati alla privacy, più sembra che l'Europa come mercato che... per quanto sembra piccola rispetto all'America dal punto di vista estensione, ha un numero di persone maggiore, è un mercato estremamente valido per l'America e l'Europa, quindi ha potere, quello che voglio dire è questo. Mi aspetterei l'emergere di un, in qualche modo, di un social europeo con bandiera Europa, che... Sì, uno può dire sì, ma è complicato, i social ce ne sono già tanti, è vero, mi domando cosa succederebbe se è l'Europa stessa a spingerlo in qualche modo, o comunque permetterli di assecondargli la strada. Ci sarà, sembra che, diciamo, quello che sto vedendo, mi sembra che stiamo ritornando a un mondo da globalizzazione a cercare di deglobalizzare, dividendo in macro aree, e... c'è sicuramente questa tendenza sulla produzione, ad esempio, di microprocessori. C'è molto interesse di reinternalizzarli in Europa. So che Intel cercava anche posto in Italia per mettere una fabbrica, non so poi come stanno andando le cose. Però mi aspetterei che a un certo punto ci sarà un sacco di... Potrebbe esserci una direzione per cui tanti servizi sono offerti da aziende americane che poi purtroppo non puoi avere un controllo massimo, potrebbero essere portate in Europa e rifatte. Complicato, però.
Su questa cosa aggiungo una considerazione perché secondo me è super interessante, però apre un mondo secondo me, e il fatto è che oggettivamente noi in Europa noi veramente negli ultimi anni abbiamo lasciato tutta la scena software agli Stati Uniti, e guarda i social network che sono nati. Adesso è nato TikTok viene dalla Cina, e è potuto nascere TikTok in Cina perché l'idea cinese da anni è stata quella di non dipende completamente dagli Stati Uniti, e quindi probabilmente noi non la conosciamo perché hanno un mondo totalmente a parte, ma loro hanno tutta una, tra virgolette, scena di sviluppo software interna. In Europa, tolte poche realtà tipo Spotify, tipo qualche altra azienda grande che magari qui c'è nata, secondo me ci abbiamo poco e niente, e è difficile far nascere un social network con un panorama così di aziende, secondo me. E in più, spinto dalla politica, ok, vabbè, ma togliamo lo spinto dalla politica, ma anche ci avessimo, anche non fosse spinto, secondo me mancano proprio le aziende che lo tirano fuori, quindi sarebbe, secondo me, interessante, però è difficile.
Sì, sono d'accordo, sono completamente d'accordo. Poi non credo che tutti si vogliono buttare nel mondo dei social, perché se cerchiamo online quanti social nuovi sono, magari infatti, escono fuori ogni giorno, sono tantissimi, e alla fine quelli che conosciamo sono sempre piccole spunte che poi si richiudono.
No, prima volevo aprire il capitolo che riguarda anche un po' quello che ho letto in giro sul Threads, il Fediverso, e... i vari utenti dei Mastodon che hanno preso l'uscita dei Threads come l'apocalisse e la volontà di Meta di infangare tutta la parte del Fediverso, perché da quello che ho letto io mi sono iscritto a Mastodon, però non sono un utilizzatore, cioè anzi in realtà mi ero già bloccato agli inizi su quale istanza utilizzare, bla bla bla, perché è veramente complesso, ma di questo ne abbiamo già parlato. Uno dei problemi che ho letto è nato nella community di Mastodon, è che far entrare un'azienda come Meta nel Fediverso significa che chi utilizza Mastodon in maniera libera, perché cercava la libertà da Twitter e dagli altri social, si troverà a vedere post con pubblicità o vedere roba monetizzata da Threads e da Meta e bla bla bla. E da quello che ho letto c'erano delle riflessioni interessanti, però vorrei subito fare un paio di domande a voi che l'avete utilizzato, e per come avete visto l'interfaccia di Threads o per come ve la immaginate, secondo voi qual è l'interesse di un'applicazione come Threads di entrare nel Fediverso, perché voglio dire, parliamo sempre di numeri di prima, parliamo sempre di un'azienda che ha comunque 1,5 miliardi di utenti e già nel giro dei 10 giorni 100 milioni di utenti dentro Threads, contro Mastodon che secondo me a 100 milioni non c'è nemmeno arrivata attualmente. Quindi boh, già vi chiedo, secondo voi quale può essere il futuro di Threads nel Fediverso, o se è come dice, non mi ricordo se Ale o Luca all'inizio che faceva la battuta che è entrato nel Fediverso perché assomiglia a Metaverso, ma...
Sì, allora, su questa cosa c'è un post di Mastodon che ha scritto riguardo alla nascita di questo Threads, e riguardo per esempio al discorso che facevi tu sulle pubblicità, lì loro sono stati abbastanza chiari, nel senso che hanno detto, allora, se Threads decide di mettere pubblicità, le pubblicità le mette nella sua applicazione, perché in realtà il protocollo non, in sé per sé non permette l'utilizzo di pubblicità, quindi il server su cui tu ti iscrivi può dire ok, noi in questo server abbiamo pubblicità, e quindi ti modifichi insomma il front-end, non dal punto di vista del back-end. Quindi quello che succede è che tu, se vuoi essere iscritto a Threads, per esempio, nel momento in cui Threads partecipa al Fediverso, tu, se usi l'app di Threads, ci avrai la possibilità di vedere pubblicità all'interno dell'app. Ma se tu segui, per esempio, delle persone che stanno in Threads, che dovrebbe essere una cosa possibile, ma tu sei in un'altra istanza, non vedrai la pubblicità che vedono loro su Threads, perché tu comunque sei su un altro client, in un'altra istanza, e a meno che quella istanza non decida di usare la pubblicità, tu non vedrai pubblicità. Poi a quel punto, se decidono, tu puoi sempre cambiare istanza e andartene dall'altra parte. Allo stesso modo, i post sponsorizzati, lì pure loro hanno detto no, non puoi vedere post sponsorizzati, perché tu comunque decidi chi seguire. Quindi non è che se Threads decide che tu un giorno devi vedere il post di un certo profilo perché è sponsorizzato, lo vedi perché usi l'app. Ma io che uso un'altra app, o comunque sono su un'altra istanza, in realtà non vedo pubblicità. E anche per esempio loro ci hanno tenuto a parlare un po' anche della privacy, dicendo che tutti quei problemi di privacy di Threads non sono problemi di privacy di Threads, non del Fediverso. Quindi è l'app di Threads che accede a tutti quei dati, Mastodon non accede a nulla di tutti quei dati. E quindi diciamo che hanno cercato un po' di calmare. Quindi sì, effettivamente forse c'erano dei discorsi, come dicevi tu, avevo visto anche dei server che avevano detto che avrebbero tagliato le comunicazioni con Threads, che quindi nel senso tu non puoi seguire persone che stanno su Threads, non puoi leggere dalla tua istanza comunicazioni che vengono scritte su Threads. Però anche lì, se tu sei in un'istanza che decidi di fare questa cosa e vuoi leggere quello che viene scritto su Threads, puoi sempre spostarti da un'altra parte e continuare a leggere.
Certo, diventa un po' il Far West, perché immagino che poi soprattutto nel primo periodo ci sarà questo cercare di tagliare tutti i ponti con Meta, anche perché oggettivamente Mastodon sarà pieno giustamente di integralisti sotto questo punto di vista, che non vogliono avere niente a che fare con Meta, quindi sicuramente c'è. Hai sintetizzato benissimo quello che si può fare e non si può fare tra Threads e Mastodon. Secondo me, da come ne avete parlato, da come vedo Mastodon e il Fediverso al momento, ma io non sono un utente né Threads né Mastodon, quindi se c'è qualcuno che lo utilizza e mi vuole correggere nella pointer chat, fatelo super volentieri. Da una roba del genere, secondo me, guadagna molto di più Mastodon che Threads, nel senso che non è nell'interesse di Meta andare a monetizzare su quei 4 utenti che utilizzano Mastodon, ma anzi, forse io, utente Mastodon, ho la possibilità di vedere e interagire con i post degli amici che hanno l'account Instagram, vanno su Threads e non sarebbero mai venuti su Mastodon.
Esatto.
Quindi io da un giorno all'altro ho accesso a 100 milioni di utenti che su Mastodon non si sarebbero mai iscritti. Ma in più non mi becco tutte le pubblicità di Threads e tutto quanto, quindi secondo me, se viene implementato bene, è una figata. Poi dal mio punto di vista, alla lunga, Threads sull'applicazione sua metterà delle feature fighe che spingeranno gli utenti a utilizzare Threads, ma rimarranno compatibili col Fediverso.
Io sono d'accordo assolutamente con quello che dici tu, perché Threads rende comune l'utilizzo di un social di questo tipo che invece per molte persone sarebbe stato impossibile, diciamo, usare, nel senso che oggettivamente per un utente medio è impossibile usare Mastodon, nel senso che già ti crea difficoltà a scegliere il server all'inizio, cioè non so cose che le persone comuni fanno, ok? No. Invece se tu ti registri a Threads rende completamente trasparente tutta questa difficoltà iniziale, no? E quindi tu riesci a usare questo social e non sai nemmeno quello che c'è sotto, cioè le persone non sapranno che stanno usando il Fediverso, non sapranno nemmeno che cos'è il Fediverso, useranno Threads, punto. E tu potrai leggere, come hai detto tu, cose che vengono scritte su Threads senza nemmeno magari sapere che quella persona è su Threads, volendo. Cioè, oddio, lo saprai perché magari ci avrà il @threads.com.net, ma in realtà puoi ignorare completamente questa cosa. Quindi c'hai ragione, secondo me, che è più Mastodon da un certo punto di vista che guadagna, perché guadagna 100 milioni di utenti che non ci sarebbero mai arrivati. Poi che tutti lo utilizzeranno sempre è un altro discorso, però lì...
Sì, chiaro. Apro una parentesi comunque su questo discorso di questi multiversi che collidono in qualche modo. Credete che anche sulle piattaforme di messaggistica si arriverà a un certo punto di uniformare tutto? Cioè in qualche modo di interagire? C'è Matrix, se non sbaglio, no? Che permette un protocollo, però non so quanto abbia attecchito come cosa. Cioè non... la vedo sempre una cosa molto smanettona, più che...
Anche secondo me.
Non voglio...
Sarebbe bello.
Di cose sbagliate, ma credo che ci sia qualche tentativo, forse in Europa, qualche... Tipo quando hanno deciso che la Apple doveva utilizzare l'USB-C, no? Credo che ci sia qualche tentativo di far comunicare anche le varie app di messaggistica, quindi secondo me
è vero.
Nel futuro
la
magari
direttiva europea tipo
qualche cosa del genere, tipo anche il fatto che tu non puoi avere solo l'App Store ma devi avere anche la possibilità di avere App Store alternativi, credo che rientrasse tutto in quel tema lì. Secondo me prima o poi ci si arriva, nel senso si arriverà a un punto in cui tutti questi player che si occupano di messaggistica istantanea si siedono al tavolo e dicono ok, facciamo uno standard da cui possiamo accedere tutti, e che tu che sei WhatsApp puoi ricevere i messaggi anche se io uso la mia app che è Telegram o se uso, non so, Facebook Messenger.
Non credete che a questo punto cambia un po' il business model di ciascuna applicazione? Cioè nel senso, magari prima, lo sai, io ero affezionato ad averci un certo numero di utenti che magari c'era molti di più rispetto a un'altra applicazione, ora in realtà... Cioè, se condivido, cioè tutti si condividono utenti, in qualche modo cos'è che mi incentiva nel creare la mia piattaforma di messaggistica?
Secondo me arriveremo a avere la stessa cosa di cui parliamo adesso col Fediverse e Mastodon, no? Tu puoi utilizzare Mastodon e leggere le cose di Threads, ma in realtà gli utenti sono spinti a utilizzare Threads perché hanno quelle power feature che dici no, ok, io devo utilizzare per forza l'app. Se domani ti dicono tu da Telegram puoi leggere WhatsApp e inviare messaggi su WhatsApp, ma non puoi eliminare i messaggi, per esempio, dalle chat, tu sei spinto a utilizzare WhatsApp perché magari quella funzione per te è fondamentale, sì, perché te sbagli a inviare una roba e la elimini. Quindi secondo me magari puoi riceverli dappertutto e se WhatsApp tu non lo usi dici vabbè, lo aggiungo a Telegram e quei quattro messaggi riesco a mandarli, ma per uno che utilizza molto WhatsApp, molto Telegram, secondo me continuerà a utilizzare due app separate.
È interessante questa cosa che alla fine stai come quando su che client ascolti e utilizzi per ascoltare i podcast.
Sì,
diventa un po' sulle app, no? C'hai la feature che ti distingue, ma allo stesso tempo sono diventati semplicemente dei front-end, che tanto per banalizzare, che condividono tutti una certa architettura. Ora, condividono sarà un parolone, però comunicano in modo abbastanza...
Non è banale, secondo me non è facile far comunicare tutte queste app di messaggistica perché... Non so, la cosa più stupida che mi viene in mente, magari già c'è una soluzione, però. Tipo, io ho un account su WhatsApp e un account su Telegram. Tu usi WhatsApp, mi scrivi dove? Telegram o WhatsApp? C'è una preferenza in base a cosa? Io lo leggo da dove? Da tutte e due? Su uno solo? Non lo so, è un po'.
Beh, forse è un po' come quando c'hai Telegram aperto sia sul computer che sia sul cellulare, no? Da un certo punto di
Però è la
vista.
stessa app, cioè io qui dico, io
Sì.
ricevo il messaggio dove? Su WhatsApp o su Telegram, su entrambi?
Secondo me è un po' come invece quando aggiungi Gmail e Outlook su Spark, alla fine. Cioè, se riesci a unificare il protocollo sotto, o nemmeno a unificarlo troppo, però avere un'applicazione che te gestisce protocolli diversi, aggiungi semplicemente account diversi sull'app, e a quel punto ti arriva sia sull'app di WhatsApp, ma anche su Telegram in cui gestisci WhatsApp e bla bla bla.
Ok, diventa sostanzialmente un aggregatore, trascendi dall'account su cui ti è arrivato.
Sì, io scrivo a Alessandro su WhatsApp e poi lui dove ce l'ha sincronizzato gli arriva.
Sì, con l'esempio di Spark mi hai fatto capire molto bene la cosa che intendo, effettivamente.
Ci abbiamo giusto qualche link finale che poi mettiamo anche nelle note della puntata riguardo più alla parte tecnica di Threads, quindi su come è stato sviluppato il backend, come è stata sviluppata l'app. Ne parlavamo qualche giorno fa anche tra noi. Ci ha stupito un po' il fatto che fosse stato sviluppato il backend in Python. In realtà, poi nella pointer chat ci hanno detto che Paolo ci ha detto che anche l'app di Instagram ha il backend sviluppato con Django e con Python, quindi non dovrebbe stupirci questo fatto. Ma in realtà non hanno usato Python, ma hanno usato un fork, diciamo, di Python basato su Python 3.10 che si chiama Cinder, e è un fork di Meta che è più orientato alle performance, in modo tale che magari sfruttino meglio alcune cose che Python magari non sfrutta benissimo. Per quanto riguarda il frontend, c'è un articolo che analizza le due app di Threads, quindi quella di iOS e quella di Android, e lì praticamente hanno fatto un'analisi abbastanza approfondita che se siete al dentro di queste cose, secondo me la capite meglio di me. Io le uniche cose che ho capito un po' è che ci sono dei pezzetti di app che sono fatti in React Native, che ci sono molte parti di app in comune con l'app di Instagram, quindi qualcosa che hanno ripreso già da Instagram, era già pronto. Quella di Android è sviluppata con Jetpack Compose, e di questo ne siamo sicuri perché c'è anche un post su Threads in cui parlavano di questo, fatto da qualcuno che proprio credo lavori a Threads, lavori a Meta, quindi abbia lavorato su Threads. E la ultima cosa è che... No, basta, questa era l'ultima cosa. Nient'altro. Questi erano tutti i dettagli tecnici che abbiamo trovato in questi giorni, un po' girovagando, sia su Threads sia su Twitter che altrove. I pointer pixels a questo punto direi che li saltiamo, li teniamo per la prossima volta. Tanto c'avevamo un libro, ma a questo punto, dato che ne abbiamo parlato noi nel pre-puntata, ora l'ha comprato anche Alessandro, Eugenio ce l'aveva consigliato prima a noi, quindi a questo punto aspetteremo che lo legge Alessandro. E
Esatto.
vedremo se ti è piaciuto a lui, ne riparliamo.
Diciamo che se non finisce tra la pila dei libri iniziati e non finiti, è già un'ottima cosa.
È uno di quei libri di meditazione che piace a Eugenio, quindi
Esatto.
come sarà? Bene, direi che arrivati a questo punto possiamo salutarci. Vi ricordiamo che ci potete seguire sui social, ci trovate ovunque come Pointer Podcast, ci trovate su Telegram con la nostra chat che è la Pointer Chat, se volete scriverci una mail info@pointerpodcast.it, se volete trovarci anche se volete trovare anche noi con i nostri account personali sui social, ci trovate tutti e tre su LinkedIn con il nostro nome che conoscete, spero. Comunque il mio è Luca Corbucci.
Alessandro Berti. E
Eugenio Paluello.
se ti è piaciuta la puntata e hai un amico come te che ti piacciono le stesse cose di cui abbiamo parlato oggi, condividegliela!
Io chiedo, è perfetta questa, anzi la tagliamo e la metto alla fine di ogni episodio che monto questa.
Non so, Alessandro, se ci dici anche il tuo account Threads, così ti seguiranno anche su Threads.
Alessandro underscore Berti chiocciolatreads.net.
Era preparato, nonostante fosse improvvisato. Invece io l'ho dovuto andare a cercare. Se volete seguire a me, sono su Mastodon, Luca Corbucci, mastodon.cloud. Quello di Threads non me lo ricordo a memoria, sinceramente.
Per tutti quelli che stanno ascoltando la puntata, non lo so, a distanza di un certo tot quando l'abbiamo registrata, potete trovare anche Eugenio Paluello come EUG Palu chiocciolatreads.net.
Appena sarà disponibile in Europa o quando si creerà l'account neozelandese.
Esattamente.
Se vuoi ti posso dare la mia password e te lo scarichi. Se non vuoi fare
Bellissima idea.
l'account neozelandese. Va bene, detto questo, penso che con questo chiudiamo la puntata. Quindi un saluto da Luca e ci sentiamo nella prossima puntata.
Ciao!
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 Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!